un ritardo di 20 secondi, cioè una singola paillette cucita male su un costume di scena, o magari l'esitazione di una frazione di secondo nel rilasciare una presa.
Cose che di solito passano inosservate.
Esatto. Nella stragrande maggioranza degli sport questi sono davvero dettagli insignificanti, un po' di colore, un piccolo inconveniente. Ma nel mondo delle arti aeree questi stessi dettagli sono l'esatto confine tra il trionfo assoluto e un disastro totale. Ed è proprio da questa tensione, da questa linea invisibile, che parte la nostra analisi di oggi.
È un contrasto davvero affascinante, sai. Quando chi osserva una performance aerea guarda in alto, l'occhio percepisce solo la magia. Si vede un corpo umano che, praticamente, sfida la gravità aggrappato a dei tessuti a 6 metri da terra.
O magari che ruota all'interno di un cerchio sospeso nel vuoto.
Certo. Sembra sempre un gesto di una leggerezza assoluta, no? Un momento in cui la fisica sembra smettere improvvisamente di funzionare. Ma quell'apparente assenza di sforzo è un'illusione. Un'illusione costruita in modo meticoloso, pezzo per pezzo.
Ok, allora cerchiamo di capire bene la questione. Per chi ci ascolta, immaginiamo l'intero ecosistema delle competizioni aeree come, diciamo, un software visivo spettacolare. Quello che abbiamo tra le mani oggi per questa indagine è letteralmente il suo codice sorgente.
Il manuale delle istruzioni, insomma.
Proprio quello. Stiamo parlando del regolamento ufficiale per le competizioni agonistiche di arti aeree, che è un documento tecnico che, per qualche motivo meravigliosamente informale, nei file originali delle fonti è stato salvato con il nome di Reg Bello Parma 1 Susi Acqua.
Un titolo che non ti aspetteresti mai per un documento così serio.
Assolutamente no, ma la serietà c'è tutta. Voglio dire, se un programmatore scrive male il codice di un software, il programma va in crash, lo schermo diventa blu e finisce lì. Ma qui, se le regole saltano o se un'equazione sulle tensioni cinetiche non torna, qualcuno cade fisicamente al suolo.
È un punto cruciale. Il documento che stiamo esplorando non è un semplice elenco di penalità. È a tutti gli effetti un manuale di sopravvivenza mascherato dal regolamento sportivo. Quello a cui assistiamo leggendo queste pagine è il tentativo di prendere un'arte performativa estrema, caotica e intrinsecamente pericolosa, e trasformarla in uno sport che sia misurabile, giudicabile e, soprattutto, sicuro.
E guarda, la severità di questo codice sorgente si fa sentire fin dal primissimo momento in cui qualcuno decide di entrare in questo mondo. Leggendo i requisiti di accesso, sono rimasta colpita da quanto presto si apra la porta dell'agonismo. Parliamo di bambini a partire dai 6 anni di età.
6 anni, sì. Giovanissimi.
Esatto. E un dettaglio che ho notato subito è l'obbligatorietà dell'assicurazione inclusa automaticamente nella quota di iscrizione. Non è un'opzione da spuntare, è il requisito base.
Quella clausola assicurativa stabilisce immediatamente il tono, sai? Segnala che non ci si sta preparando per un semplice saggio di fine anno in palestra. Si sta entrando in uno spazio agonistico dove il rischio non è una possibilità remota, ma un elemento intrinseco. È legalmente riconosciuto e quantificato fin dal primo giorno.
Chiaro, ma c'è una regola sulla categorizzazione di questi atleti che mi ha fatto riflettere parecchio. Il documento è chiarissimo su questo. Per decidere in quale categoria gareggi, non conta assolutamente la tua età esatta, il giorno della competizione, ma l'anno solare in cui sei nato.
L'anno di nascita, esatto.
Sì, e l'esempio riportato nelle note spiega che se un atleta è nato nel novembre del 2010 e la gara si svolge nel maggio del 2020, rientra comunque nella categoria kids dai 10 ai 12 anni, anche se in quel preciso momento ha solo 9 anni effettivi. E se gareggia in un team, fa fede l'età del membro più grande.
Una regola ferrea.
Ma qui mi viene in mente un'analogia con le classi di peso negli sport da combattimento, come le arti marziali miste. Lì, se pesi mezzo chilo in più, sei fuori dalla tua categoria, perché il vantaggio di massa renderebbe l'incontro pericoloso. Quindi, raggruppare i bambini per anno solare non crea un problema simile. Cioè, un bambino nato a gennaio, che gareggia contro uno nato a dicembre dello stesso anno, ha quasi 12 mesi di sviluppo fisico e neurologico in più.
È un divario enorme a quell'età, sono d'accordo.
Appunto. In termini di forza e propriocezione è tantissimo, non è un vantaggio ingiusto.
Ciò che è davvero affascinante qui, E il motivo per cui il paragone con gli sport da combattimento calza solo fino a un certo punto è la logistica. Questa rigidità sull'anno solare è un meccanismo per domare il caos organizzativo.
In che senso, scusa?
Immaginiamo il dietro le quinte di un evento internazionale. Ci sono centinaia di atleti, giudici, rotazioni continue di attrezzi. Se l'età venisse calcolata al giorno esatto, uno slittamento della gara di una sola settimana a causa di un imprevisto costringerebbe decine di atleti a cambiare categoria all'ultimo minuto.
Ah, e sballerebbe l'intero palinsesto dell'evento.
Esattamente. Fissare la categoria sull'anno solare crea dei contenitori stagni inviolabili, rimuove ogni discrezionalità e permette agli organizzatori di gestire questa macchina enorme senza che collassi su se stessa.
E a proposito di macchine che non devono collassare, c'è un'altra entità che governa la gara con il pugno di ferro, il tempo. Ho letto di questa famigerata regola dei 20 secondi.
Ah, la regola dei 20 secondi. Terribile.
Cioè, quando l'altoparlante chiama il nome di chi deve esibirsi, l'atleta ha esattamente 20 secondi per presentarsi sul palco e prendere posizione. Se c'è un ritardo anche solo di una frazione di secondo, scatta una penalità di 1 punto.
Che in questo sport è un'enormità.
Infatti, in uno sport dove il podio si decide per decimi di punto, è devastante. E non è finita, perché se il ritardo tocca i 60 secondi, l'atleta subisce il walkover, perde il diritto di gareggiare e fine della storia. È un livello di inflessibilità militare.
L'orologio è il giudice più imparziale di tutti, diciamo. E quella severità serve a mantenere la concentrazione altissima, sia dell'atleta che di tutto lo staff tecnico e medico. Però il regolamento prevede anche una tutela biologica fondamentale, sempre legata al tempo.
Quale sarebbe?
Se un atleta compete su più di un attrezzo, magari prima fa il cerchio e poi i tessuti, ha il diritto inalienabile a un periodo di recupero di 30 minuti tra una routine e l'altra. E bada bene, non è una semplice cortesia.
Immagino c'entri la fatica muscolare.
Assolutamente. È una necessità fisiologica per permettere al corpo di smaltire i picchi di acido lattico negli avambracci e per ripristinare la forza di presa nelle mani. A 6 metri da terra, la resistenza della presa è letteralmente l'unica cosa che separa un'esibizione perfetta da una caduta rovinosa.
E questo ci porta dritti a una delle questioni centrali della nostra esplorazione. Appurato chi sale sul palco e come il tempo scandisce i ritmi, mi sorge spontaneo chiedermi come si fa a proteggere fisicamente queste persone, soprattutto i giovanissimi.
La sicurezza è il cuore di tutto il documento.
Sì, e qui i nostri appunti introducono la figura dello spotter, questo guardiano silenzioso a bordo palco. Per le categorie mini, dai 6 ai 9 anni, e kids, dai 10 ai 12, lo spotter è obbligatorio. Può anche avvicinarsi fisicamente all'attrezzo per le manovre d'alto rischio, pronto ad afferrare l'atleta.
Fin qui molto rassicurante.
Sì, logico, ma c'è una regola d'oro che mi ha lasciata perplessa. Lo spotter non può avere alcun contatto fisico preventivo, ma soprattutto non può pronunciare una sola parola durante la performance. Se interviene a voce, costa una penalità di 5 punti, o la squalifica totale, dico.
Aspetta un attimo. Mettiamo caso che io sia l'allenatrice, e quindi lo spotter, di una bambina di 8 anni. La vedo aggrappata a 3 metri d'altezza. Esita, sta per fare un trick difficile, e vedo che ha agganciato male il tessuto, attorno al piede. L'istinto umano è gridare, fermati, stringi la gamba sinistra.
Certo, è naturale.
Ma se apro bocca, le distruggo la gara. È una tortura psicologica per chi sta sotto a guardare.
Sembra andare contro ogni istinto di protezione, lo capisco. Ma analizzando la logica dietro a questa regola, emerge una profondissima saggezza biomeccanica. Il silenzio forzato impone l'automatizzazione del movimento. C'è una clausola nel regolamento che dice esplicitamente che gli atleti devono eseguire solo elementi di cui sono completamente sicuri.
Quindi nessuna improvvisazione.
Esatto. Se un atleta in aria ha bisogno di ascoltare un'istruzione verbale per ricordarsi dove mettere il peso, significa che la memoria muscolare non ha ancora assimilato quel gesto. E a quell'altezza, l'esitazione cognitiva si traduce in uno sbilanciamento fatale. Se devi pensare a cosa fare, sei già in ritardo. Il silenzio costringe le scuole a portare in gara solo atleti totalmente autonomi.
Affidarsi ciecamente alla memoria muscolare è una filosofia quasi marziale. E oltre a questo, il documento impone dei limiti geometrici precisissimi sulle cadute,
i famosi drop, quelle discese in caduta libera dove l'atleta si srotola e si ferma un millimetro dal suolo.
Momenti di pura adrenalina per il pubblico.
Sì, bellissimi da vedere. Ma per i nini, i bambini sotto i 9 anni, i drop sono severamente vietati. Per la categoria kids sono permessi, ma con una formula matematica inflessibile. L'altezza della caduta non può mai superare l'altezza del corpo dell'atleta stesso. Quindi, se sei alto 1,40 m, non puoi srotolarti per più di 1,40 m.
E quella formula serve proprio a calcolare l'assorbimento dell'energia cinetica. Quando un corpo in caduta viene frenato dai tessuti, l'energia si scarica sulla colonna vertebrale e sulle articolazioni.
Una botta tremenda.
Esatto. Limitare la caduta all'altezza del corpo significa garantire che la forza G generata dall'arresto improvviso rimanga entro parametri che lo scheletro in via di sviluppo di un bambino può sopportare, senza subire microtraumi permanenti, ovviamente.
A proposito di impatti e sicurezza, leggo del materasso, il crash mat da posizionare sotto all'attrezzo. È obbligatorio per i minorenni e fin qui ci siamo, ma per i maggiorenni diventa facoltativo.
Una scelta che cambia l'intera performance.
Però aspetta, se un adulto decide di esibirsi senza materasso, deve firmare una liberatoria che solleva l'organizzazione da qualsiasi responsabilità. Praticamente è un contratto che dice, se scegli l'estetica a scapito della tua spina dorsale, la colpa è solo tua.
Questa opzione sul materasso ci fa capire quanto il fattore visivo sia predominante per gli adulti. Rimuovere il materasso significa avere un palco pulito, teatrale, e poter usare il pavimento per le coreografie a terra senza ostacoli, ma richiede un'assunzione di responsabilità enorme da parte dell'atleta.
Certo, perché il pavimento diventa una minaccia costante. E qui la nostra indagine si sposta su come l'estetica e la sicurezza finiscano per scontrarsi nelle regole. Dagli appunti emerge che le norme sul look sembrano scritte a 4 mani da un censore e da un ingegnere dei materiali.
In che senso un censore?
Beh, le routine durano dai 2 ai 4 minuti e c'è il divieto assoluto di musiche con testi razzisti, omofobi, violenti o politici. Il controllo sull'atmosfera è totale, ma è sui costumi che il regolamento diventa maniacale. Le parti intime devono essere sempre coperte, senza eccezioni, anche durante le spaccate in aria.
Nessun costume sgambato, immagino.
Nessuno. L'uso di collant e top contenitivi è caldamente consigliato, penso per evitare ostioni da sfregamento contro i materiali sintetici. E ci sono limiti di tempo asfissianti anche per il lavoro a terra, il cosiddetto floor work. Non si può stare a terra all'infinito.
Il floor work è un elemento coreografico importante, ma alla fine la disciplina è pur sempre danza aerea, no? L'obiettivo è dimostrare il dominio della gravità.
Chiaro, devi stare in aria.
Esatto. Se passi troppo tempo a terra, smarrisci il nucleo tecnico della competizione. E soprattutto rischi di usare la coreografia a terra solo per mascherare la necessità di riposare le braccia.
Furbetti. E i numeri confermano questa rigidità. I bambini non possono stare a terra per più di 30 secondi. Dai teen in su, il limite sale a 45 secondi. Ma per chi gareggia sull'attrezzo bungee, il limite crolla drasticamente a soli 10 secondi a terra. 10 secondi sono un respiro.
Il limite di 10 secondi per il bungee ha una spiegazione puramente meccanica. Il bungee sfrutta l'energia elastica. Se rimani a terra, l'elastico perde il suo slancio, la sua tensione dinamica. Rimanere fermi significa spezzare la cinetica dell'attrezzo.
Ah, quindi se ti fermi non riesci più a fare il grande salto?
Esattamente. Rende impossibile ripartire con la fluidità necessaria.
Ha molto senso. E c'è un'altra regola legata al tempo che condiziona l'estetica. La regola dei 2 secondi. Ogni figura di flessibilità o forza per essere valutata dalla giuria deve essere mantenuta nella più totale immobilità per almeno 2 secondi. E gli appunti aggiungono un dettaglio geniale. Il regolamento consiglia caldamente di contare fino a 3.
Per sicurezza, diciamo.
Sì, perché se un movimento dura troppo poco, il giudice potrebbe sbattere le palpebre e perdersi la posa.
Mantenere la posa statica per 2 secondi serve a dimostrare all'occhio esperto che l'atleta sta dominando l'inerzia. Non stai semplicemente passando attraverso una forma per puro slancio. Possiedi la forza muscolare per fermare un corpo in movimento contro la gravità. È la prova inconfutabile del controllo.
Indossare costumi con paillette o lustrini taglienti.
È qui. Viene il bello.
Infatti, inizialmente la mia mente è andata alla sicurezza umana, no? Ho pensato, magari le paillette possono graffiare la pelle mentre scivolano. Ma spulciando bene il documento, la sicurezza umana non c'entra niente in questo caso. Queste regole esistono per la sacra salvaguardia degli attrezzi.
Proprio così.
Cioè, non si può rischiare che il trucco macchi in modo indelebile la preziosa licra bianca dei tessuti o che una paillette graffi il nastro isolante dei cerchi metallici.
È una rivelazione che unisce tutti i punti del discorso. L'ecosistema di una competizione aerea è una simbiosi delicatissima. Ha il sudore dell'atleta, i polimeri del costume e la struttura dell'attrezzo. Questi elementi devono interagire, sostenendo decine di chili di pressione, senza mai danneggiarsi a vicenda.
È affascinante.
Pensa che un microscopico strappo causato da un lustrino sulla lycra di un tessuto potrebbe, alla trazione successiva di un altro atleta, trasformarsi in una lacerazione letale. L'estetica deve piegarsi totalmente alla preservazione dei materiali.
E parlando di materiali, entriamo finalmente nell'ultima sezione di questa indagine. Il vero cuore pulsante del documento, la Camera delle Meraviglie, ovvero gli attrezzi aerei. Leggendo le specifiche, capisci che gli attrezzi sono i veri coprotagonisti in scena.
Assolutamente. Senza di loro non c'è volo.
Prendiamo il cubo aereo. Uno penserebbe a un cubo appeso dritto, parallelo al suolo, come una scatola. Invece no. Il regolamento descrive un cubo appeso per un singolo apice, un solo angolo. Diventa un diamante tridimensionale instabile, con l'obbligo millimetrico che l'apice più basso arrivi esattamente al mento dell'atleta.
Appendere il cubo per un solo asse cambia radicalmente la dinamica delle forze. Se fosse appeso per due angoli, si comporterebbe come un'altalena, avrebbe un asse prevedibile. Ma appeso per un singolo punto, il suo centro di massa diventa fluido.
Quindi è difficilissimo da controllare.
Difficilissimo. Ogni spostamento di un braccio genera una coppia di torsione che fa ruotare e inclinare l'intera struttura su tutti gli assi contemporaneamente.
I tessuti aerei e l'amaca. E si scopre che non è semplice stoffa. È licra monoelastica certificata. I tessuti sono ancorati a 6 metri di altezza. L'amaca è la stessa licra, piegata a U e fissata a un solo moschettone all'altezza del bacino.
Il termine monoelastico è cruciale per la sicurezza. Significa che il tessuto si allunga sull'asse verticale, ma è rigido su quello orizzontale. L'elasticità verticale permette al tessuto di comportarsi come un ammortizzatore durante i drop in caduta libera. Assorbe l'energia cinetica e, letteralmente, salva la schiena.
Ah, geniale. E la rigidità orizzontale a cosa serve?
Garantisce che quando l'atleta stringe il tessuto con le mani, il materiale non si deformi stringendo troppo o, peggio, sfuggendo alla presa.
Oltre ai tessuti, ci sono ibridi come il Flying Pole, un massiccio palo in acciaio di 40 o 42 mm che pende liberamente dal soffitto. E per i minorenni c'ha un segno di limite di altezza sul palo. Ma dove la mente dell'ingegnere che ha scritto questo documento tocca vette inesplorate è la spirale aerea.
Un attrezzo particolarissimo?
Un attrezzo con 3 o 4 spirali di alluminio. E il testo non dà solo una descrizione visiva, fornisce l'equazione matematica. La spirale di Archimede, raggio uguale ad A più B per teta. E certifica i carichi di rottura, 140 kg di tensione assiale e 100 di trazione laterale. Equazioni in un regolamento sportivo.
Sì, sembra eccessivo, ma non è un vezzo accademico. In una spirale di quel tipo, la distanza tra i cicli rimane costante. Questa costanza geometrica è essenziale perché l'atleta sappia istintivamente dove l'alluminio curverà, per potersi incastrare. Inoltre, i carichi di rottura certificati garantiscono che il metallo non si deformi sotto la forza centrifuga.
Certo, il peso corporeo moltiplicato per la velocità di rotazione. E questo mi fa sorgere un dubbio colossale leggendo dell'ultima categoria, la categoria freestyle. Il documento dice che qui si può gareggiare con attrezzi customizzati, inventati di sana pianta. Viene citata persino una sedia volante.
Sì, la creatività al potere.
Ma scusa, come si fa a certificare la sicurezza di una sedia appesa a un soffitto? Immagina le forze cinetiche in gioco. È un incubo ingegneristico assoluto. Come fanno a permetterlo?
Proprio per risolvere quell'incubo, il regolamento mette un muro insormontabile. Non è l'organizzatore a fare i calcoli per te. Il documento pretende che ogni attrezzo customizzato sia accompagnato dal certificato ufficiale di un ingegnere strutturale.
Ah. Quindi devi assumere un ingegnere per la tua sedia.
Esatto. È la prova provata che dietro la fantasia di una sedia volante c'è un'analisi spietata dei vettori di forza e della tenuta delle saldature. In questo sport, L'arte a 6 metri d'altezza, senza la fisica applicata, è considerata semplicemente una condanna a morte.
Un'alleanza obbligatoria tra la creatività più pura e la matematica più fredda. Ed è proprio su questa alleanza che si chiude la nostra analisi di questo famigerato Reg Bello Parma 1 Susi Acqua. Speriamo che l'esplorazione di questi cavilli legali abbia svelato quanto rigore serva per costruire quei pochi minuti di incanto.
C'è un'ultima piccola nota nel documento, nascosta tra le maglie della burocrazia, che merita di essere menzionata per chi ci ascolta.
Prego.
È la categoria Half Time, riservata ai bambini al di sotto dei 6 anni. Per loro tutta l'infrastruttura agonistica si spegne. Salgono sul parco, esplorano gli attrezzi, ma non ricevono alcun punteggio. Non ci sono penalità per i ritardi. Alla fine ricevono solo un attestato di partecipazione.
Che bello. Un momento di puro gioco prima che la gravità diventi agonismo.
Esatto. Una parentesi progettata per la scoperta dell'altezza, prima che il peso delle regole diventi la loro realtà.
Un assaggio della libertà di volare prima del codice sorgente. È un'immagine potentissima. E lascia spazio a un ultimo pensiero provocatorio, qualcosa su cui chi ci ascolta può riflettere per conto proprio.
Sentiamo.
Una forma d'espressione libera, emotiva e primordiale come la danza aerea, e le applichiamo penalità decimali per un ritardo di 20 secondi o il divieto assoluto per un maestro di consolare un'allieva in difficoltà. Stiamo davvero solo elevando quell'arte, garantendole sicurezza e status sportivo?
Una bella domanda.
O forse, applicando tutti questi limiti, le stiamo inavvertitamente rubando un po' della sua anima selvaggia e ribelle? È un confine sottilissimo quello dove lo sport finisce e l'arte comincia. Un dilemma da portare con sé la prossima volta che guarderete un acrobata sfidare il vuoto. Grazie per aver seguito questa indagine tra i codici nascosti del volo umano. Alla prossima esplorazione.
A presto e grazie per l'ascolto.